Ovunque l'ultimo. Un radiodramma scritto e diretto da Tommaso Giacopini, ispirato alla vita e alla poesia di Luigi Di Ruscio. Quarta puntata.
Tuo padre ti voleva bene, Adrian.
Aveva un bel modo di volermi bene.
Ti ricordi quando nevicava e non poteva andare al lavoro e ti portava fuori a fare pupazzi di neve?
Sì.
Quando era il tuo compleanno e ti portava allo zoo?
Sì.
Quando ti portava dal macellaio e ti faceva scegliere il prosciutto, quello più buono?
Sì, e mi ricordo una sera alla sede dell'Unione Operaia. Papà e gli altri lavoratori italiani sbraitavano ubriachi come marinai. Non ci capivo niente. Avevo 5, forse 6, 7 anni e gridavano. Gridavano che mi faceva male alle orecchie. E più gridavano e più bevevano e più gridavano. Ogni tanto qualcuno rideva, ma non era felice, non c'era niente di divertente. E agitavano il pugno e picchiavano sul tavolo e gridavo: Poppa, la ostra Ian, Poppa, andiamo a casa, papà, andiamo a casa. Ma lui non mi sentiva e gridava. E poi mi sono nascosto sotto al tavolo, mi coprivo le orecchie con le manine. Per terra c'era vino, avanzi di cibo e un sacco di piedi tutto attorno, scarpe grosse da operaio che dovevo stare attento, che sennò mi prendevano a calci nei denti. E gridavano tutti che non sentivo più papà, non riconoscevo la sua voce ed era assordante, avevo paura. I piedi, le scarpe grosse, nere, disfatte, battevano i piedi a terra, cantavano, sbraitavano una canzone che per me era un canto di guerra. E c'era ancora chi rideva, mi tenevo le manine nelle orecchie, poi non ce l'ho più fatta, allora ho gridato anch'io: Popò, Popò, Yoga e Re, Popò, paura, papà! Sono sgattaiolato fuori da sotto il tavolo, sono corso fuori dalla sala del partito, ho sbattuto la porta, mi sono nascosto nella neve, volevo piangere, ma non volevo piangere perché sennò ero un bimbo piccolo e lui aveva vinto. Così ho gridato. E ho gridato così tanto forte che ero anch'io come quegli operai arrabbiati e battevo i piedi nella neve. Il freddo, la neve, il silenzio della notte di Oslo, l'inverno di Oslo, il silenzio cattivo di Oslo, le luci delle fabbriche di Oslo, il vociare assordante degli operai italiani chiusi nella stanza. Non so quanto sono rimasto lì, così, solo nella neve, nel buio. Poi la porta si è aperta e papà è uscito. Lo tenevano in piedi altri due, uno per lato, perché da solo sarebbe caduto di faccia. Biascicava parole in quella sua lingua che odiavo. Lo guardavo dal mio nascondiglio. Pensavo che non sarei mai più tornato a casa. Volevo essere a centinaia di chilometri da lì. Perso nella taiga, selvaggio, senza genitori, con le renne e il lupo incattivito nella steppa o nel mio letto, con la mia mamma che pulisce i piatti in cucina, con la mia sorellina che dorme, con il tling della macchina da scrivere di papà che perfora il soffitto. Papà si è girato nella mia direzione, si deve essere ricordato di avere un figlio perché ha chiamato il mio nome. E io ho odiato che quell'uomo conoscesse il mio nome, ma faceva freddo e ho pianto e piangevo ed è venuto verso di me, mi ha detto: non piangere, sei un uomo, la vita fa male, ma devi affrontarla. E mentre mi diceva quelle cose, provavo a prenderlo a calci e a pugni. Gli ho morso una mano, mi ha detto fermo, mi ha detto basta, mi ha detto scusa. Ha preso la bicicletta e ci siamo incamminati verso casa. Avevo le scarpe bagnate, i piedi freddi. Mi ha messo in sella la bicicletta e mi spingeva cantando una canzone. Era una canzone dolce. Barcollava un pochino, ma metteva un passo davanti all'altro e mi portava così a casa. Canticchiava una canzone e puzzava di tabacco e sudore. e di fabbrica. Ed era il mio papà. E credo che a un momento mi sono persino addormentato, perché poi ero nel letto e dormivo. Sentivo il tling della macchina da scrivere per forare il muro.
Diario. Oggi ho conosciuto Adrian. Adrian è il figlio di Mary e di Luigi, del poeta e dell'operaio, della Norvegia e dell'Italia. È un tipo onesto. Avrà una trentina d'anni, arrabbiato. Probabilmente il temperamento del padre, più di quanto voglia ammettere lui stesso. Un guerriero dell'epoca moderna. No, non è vero. Un bambino ferito dell'epoca moderna. Un bambino di 30 anni. Tutta questa colpa ai genitori che non ti hanno dato quello che volevi, come lo volevi, quando lo volevi, che poi uno cresce e diventa adulto e potrebbe anche lasciarsela indietro un po' di quella mania di puntare il dito ai genitori, no? Non è che stringersi a tutti i costi quella rabbia addosso, cucirsi quella rabbia addosso, ti fa vivere meglio, no? È piuttosto che diventa poi una scusa per giustificare i tuoi insuccessi. Io sarei stato un grande uomo, però sai, mio padre, quando ero bambino... Quest'epoca si è abituata a frignare. Si è rassegnata a puntare il dito, al vittimismo. Io non credo che ai miei tempi frignassimo tanto. Cioè, io non so, forse non mi ricordo, però si era stoici... E secondo me non era neanche poi male, però non so, perché sono vecchio e forse non mi ricordo. E forse è anacronistico quello che sto scrivendo. Alla fine si muore per fare spazio alle idee nuove. No, perché le idee vecchie non muoiono fino a che non muoiono i vecchi. Si può veramente cambiare idea? Cambiare opinione radicalmente, rimettersi in gioco? Guardarsi un giorno allo specchio, riconoscersi diversi? O piuttosto se rimane sempre uguali, per non cambiare l'opinione che la nostra cerchia di conoscenti ha di noi, non deludere le aspettative, deludere noi stessi piuttosto, che poi forse anche Luigi, per esempio, io non lo so, però anche Luigi forse non è sempre stato crudele e severo con Adrian. Magari quando Adrian era più grande, Luigi era cambiato. Ma ormai Adrian aveva quell'opinione del papà che non permetteva al papà di cambiare l'opinione che aveva del papà. Aspetta, ora rileggo. Sì, no, infatti non ha molto senso quello che ho scritto. Intendo dire che forse occupiamo anche un po' lo spazio che gli altri ci permettono di occupare. E forse abbiamo perso la capacità di fare aggomitate per riprenderci il nostro di spazio. Io comunque credo che nella vita ho sempre vissuto con dignità, penso, e non mi sono lasciato cadere vittima delle persone attorno a me. E se volevo fare una cosa, la facevo. E se non volevo farla, ero in grado di picchiare il pugno sul tavolo e...
Signor Jensen, buongiorno. Ah, lei scrive. Ma chissà che cose belle che scrive.
Insomma.
Sicuramente scrive molto bene. Su, però, che ora mangiamo una minestrina, eh? Oggi c'è il brodino con le letterine, così possiamo scrivere ancora un po', eh? Ora le metto il bavaglino, su. Metta giù quella penna, signor Jensen. Ecco, sì, bene, bravo. Un po' più vicino però con la sedia. Ecco, qui c'è il cucchiaino. Ce la fa da solo o la devo aiutare? Ma guardi che non c'è niente di male nel farsi imboccare, lo sa? Lo vede che si è tirato tutto il brodino addosso? Lasci fare a me. Apra bene la bocca.
Diario. Ore 20:56. Non so cosa significhi essere padre. Essere poeta. Che poi il poeta è tipo un padre delle parole. No, ma però non si può dire, non c'entra nulla. È poetico da dire, ma non vero. Però essere padre, che cosa, se ci pensi? Che essere madre, vabbè, sarà anche una gran cosa. Ma essere padre è anche una cosa forte, perché forse bisogna ammetterlo, ma il padre non è la madre. Non se lo porta in grembo il bimbo. E l'amore del figlio deve anche conquistarselo. Non è per nulla dato. Io se penso a mio padre, o se penso a me come padre, non è che ci sia stato tanto da dire. Quando mio figlio è morto, a mia moglie si è spezzato il cuore. A me è dispiaciuto e mi ha fatto anche male. Tanto male. Però il mio cuore batte ancora. Quando è morta Kirsten, invece, il cielo è rimasto grigio per 3 anni. Poi ha piovuto per 2. Ogni tanto nevicava. Ma forse l'ho già scritto? Sì, sì. L'avevo già scritto, effettivamente. Ecco qua, nella prima pagina. Comunque, anche essere figlio, però, uno si aspetta delle cose da quelle 2 persone che lo hanno messo al mondo. Ma anche questo, ai tempi nostri, era diverso. Ai tempi miei, dovrei dire, e dei miei tempi, siamo rimasti in ben pochi. A ogni modo, una volta non c'era tanto questa cosa di dare la colpa ai genitori o di cercare se stessi. Cioè, uno si trovava anche senza cercarsi. Oggi, invece, tutti che cercano... Adrian, cosa stai cercando?
Gunnar.
Luigi, cosa cercavi?
Gunnar.
E io? Cosa sto cercando?
Gunnar, buonasera.
Mary?
Ti ricordi, Gunnar? Mi hai detto di passare di nuovo stasera, se volevo, per una verbena della buonanotte.
Davvero? Cioè... Ah, sì, vieni, Mary.
Tu scrivi?
No, almeno di solito no. Ho iniziato da poco. Ieri, forse, o il giorno prima. Un diario.
Un diario?
Cerco di catturare i miei pensieri prima che evaporino.
Che svaniscano?
Che evaporino, credo. Sai, da piccolo io credevo che i pensieri non fossero miei, ma che fossero degli esseri invisibili che giravano nell'aria. Poi uno mi entrava nel cervello e lo pensavo.
È un pensiero molto bello.
Sì, sì, ecco, allora cerco di catturarli perché mi sembra di non riuscire più a pescarli dall'aria. O che loro non mi scelgano più, che non entrino più nel mio cervello come facevano da bambino. Allora cerco di catturarli.
Questa tisana, allora.
Tisana?
La preparo io?
Sì, 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 certo, sì. Fai tu, Kirsten, fai tu, Kirsten.
Gunnar.
Sì?
Sono Mary.
Sì, 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 sì.
Non Kirsten.
Sì, sì, d'accordo. Poi andiamo a letto?
Sì, signor Jensen. Quando avrà bevuto la sua tisana, la metto a letto.
Sono stanco.
E sono stanca anch'io. Su, prima va a letto, prima finiamo questa giornata e io me ne posso tornare a casa.
A casa? Ma tu non vivi qui?
No, signor Jensen. Me lo chiede ogni sera? No, non vivo qui. Ecco la sua verbena. Venga con me ora che la porto a letto.
Buonanotte, Kirsten.
Buonanotte, Gunnar.
Quando improvvisamente rivedo una mia poesia, ho l'impressione di leggerla per la prima volta. E tutto si ripete e si ingioia in vortici spaventosi. Oppure quando Adrian mi viene improvvisamente incontro, ho la stranissima impressione di vedere me stesso treenne che mi viene incontro. Ed è tutto prima del linguaggio. Più chiara e precisa è la sensazione, più incerto e balbettante il verso. Il compito è impossibile. Come descrivere la propria agonia?
Avete ascoltato Ovunque l'ultimo, un radiodramma ispirato alla vita e alla poesia di Luigi Di Ruscio. Personaggi e interpreti della quarta puntata: Gunnar Jensen, Antonio Ballerio, Luigi Di Ruscio, Massimiliano Zampetti, Mary Sandberg, Tatiana Winteler, Servizi sociali, Margherita Coldesina, Adrian Di Ruscio, Riccardo Buffonini. Scritto e diretto da Tommaso Giacopini. Registrazione, editing e sonorizzazione Thomas Chiesa. Composizione musicale Tommaso Giacopini. Produzione Francesca Giorzi.